Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta allo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo 6 maggio 2026. Questa sera ci occuperemo di tante questioni, molte legate in realtà alla sicurezza informatica, ad attacchi vari. Ci occuperemo naturalmente di intelligenza artificiale e qui c'è un capitolo bello denso e a tutto ciò che sta succedendo nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Prima di partire con gli argomenti della serata, però io vi ricordo i contatti della trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, commenti, consigli, qualsiasi cosa. Sono un po' lento io nel rispondere alle sollecitazioni che arrivano tramite l'email, ma per le ultime puntate della stagione sto pianificando di smaltire tutto l'arretrato. Invece, se volete dialogare con me nel corso della serata, e vi invito a farlo soprattutto quando avremo in contatto il nostro ospite questa sera, potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it se vi piace usare la cara vecchia email, oppure se preferite le app di messaggistica o il caro vecchio SMS, potete usare WhatsApp, Telegram e l'SMS, appunto, scrivendo al 331-62-14013. Ma partiamo con questa carrellata sulle notizie riguardanti il mondo di Internet e delle nuove tecnologie, partendo da un attacco informatico che sembra essere stato un po' sottovalutato. Allora, la notizia, perlomeno in Italia, l'ha data Repubblica nella sua sezione Italian Tech, ed è che una società controllata da IBM, una società che si chiama Sistemi Informativi, sarebbe stata compromessa. IBM sappiamo tutti che è una delle aziende informatiche, una multinazionale di dimensioni clamorose. Che cos'è Sistemi Informativi? È una sua filiale italiana che fornisce servizi, consulenza e infrastrutture alla pubblica amministrazione, banche, grandi aziende, aziende che operano nel settore energetico, insomma qualcosa di abbastanza rilevante. La notizia ha un elemento di attenzione, perché a compromettere i sistemi di sistemi informativi, scusate il cortocircuito, non sarebbe stato un gruppo di cybercriminali qualsiasi, cioè i soliti scassoni che entrano da qualche parte e bloccano i sistemi per ricattare l'azienda, avere dei soldi, rubare dei dati e poi pubblicarli sul dark web. No, sarebbe stata Salt Typhoon. Allora, chi è Salt Typhoon? È un gruppo di hacker di Stato, quelli che in gergo vengono chiamati Advanced Persistent Threat, cioè sono quegli cybercriminali che hanno dei legami diretti con dei governi, hanno degli strumenti particolarmente sofisticati per portare i loro attacchi e che il settore conosce molto bene. Ora io vi faccio una panoramica del curriculum di Salt Typhoon, e gli ascoltatori più affezionati di Doppio Click probabilmente riconosceranno immediatamente alcune notizie che abbiamo dato da questi microfoni, perché Salt Typhoon, per esempio, è il gruppo di cybercriminali che è riuscito a infiltrare quasi tutte, in pratica, le società di telecomunicazioni statunitensi a fine 2024, riuscendo ad avere accesso addirittura ai sistemi che l'FBI utilizza per intercettare i sospetti. Quindi sono riusciti a rubare informazioni terribilmente sensibili. Tra l'altro, Salt Typhoon è rimasta in tutti i sistemi delle società di telecomunicazioni statunitensi per mesi, passando completamente inosservata. Tutto è venuto a galla a fine 2024, ma pare che fossero lì da un bel po' di tempo. Da lì a oggi hanno fatto in tempo a attaccare anche l'Australia, hanno fatto in tempo a attaccare la Norvegia e, come abbiamo scoperto adesso, sono riusciti ad attaccare anche sistemi informativi in Italia. Allora, secondo quanto riporta IBM con un comunicato ufficiale che è stato ripreso da Repubblica, sarebbero rimasti all'interno delle infrastrutture per almeno 2 settimane, che è un'era geologica praticamente, se parliamo di un attacco informatico. Devo dire che le comunicazioni di IBM che dicono che non hanno identificato alcuna compromissione di dati o sistemi dei clienti del settore pubblico lascia un po' il tempo che trova, perché gli hacker cinesi sono bravissimi a cancellare le loro tracce. Considerate che già ancora, mettiamola così, qualche settimana fa i portavoce negli Stati Uniti dicevano che non sono sicuri di aver estromesso del tutto gli hacker dai sistemi informatici delle società di telecomunicazioni che avevano violato a fine 2024. Quindi diciamo che questo livello di ottimismo forse è un po' eccessivo. Naturalmente al momento c'è l'ACN, l'Agenzia per la Cyber Security Nazionale, che sta collaborando con sistemi informativi per capire esattamente cosa sia successo. Avremo delle informazioni più approfondite? Probabilmente no. Questo però si inserisce anche in una logica, e lo dico perché mi è capitato di trattare questo argomento recentemente scrivendo un articolo che in realtà deve ancora uscire su internet, sul fatto che i gruppi APT cinesi si stanno specializzando nel violare i dispositivi che sono a livello edge. Il livello edge, per capirci, è il livello perimetrale delle aziende, cioè tutti quei dispositivi che gestiscono le VPN, che gestiscono i siti web, i firewall, le web application, eccetera, eccetera, eccetera. E è un po' la nuova frontiera del cybercrimine, e come abbiamo visto anche in questo caso, è terribilmente, terribilmente efficace. Speriamo di avere aggiornamenti. Io personalmente non ci conto tanto, ma vedremo un po' il livello di trasparenza anche a livello di comunicazioni alla CN e al Garante per la Privacy. E lasciamo gli attacchi a sistemi informativi per passare a una storia che in realtà è molto vecchia, però il gancio per parlarne è, francamente non mi ricordo se ne ho già parlato qui a Doppio Click, perché l'ho rincrociata recentemente questa storia, però il gancio per parlarne è il caso Garlasco. Allora, se siete come me dei dipendenti da City di News. Avrete notato che in questo momento tutta la vicenda legata al delitto di Garlasco sta riguadagnando le prime pagine con le accuse nei confronti di Sempio e in particolare alcune accuse che riguardano una sua partecipazione a un forum nel quale avrebbe scritto diverse cose, ma uno degli elementi che i pubblici ministeri hanno portato come potenziale prova era un riferimento a una singola frase che era "Forza Chiara". Ora sappiamo che il caso Garlasco vede al centro l'omicidio di Chiara Poggi. È evidente che i PM siano saltati sulla sedia quando hanno visto qualcuno che scriveva "Forza Chiara", ma come ha fatto notare la difesa di Sempio, probabilmente quella citazione non c'entra niente con Chiara Poggi, però c'entra con una vicenda che è di grandissima attualità. Perché? Beh, perché la vicenda Forza Chiara in realtà è stato uno dei primi casi di pubblicazione non consensuale di video sensibili o intimi, mettiamola così. Non lo chiamo revenge porn perché non sempre si parla di revenge porn. A me è capitato di parlarne recentemente quando ho partecipato a un webinar, perché è un caso interessante. Allora, siamo nei primi anni 2000 e compare a un certo punto online questo video. Si tratta di un video girato in maniera consensuale tra due partner, una delle quali appunto è Chiara, e il video è stato pubblicato col nome Forza Chiara da Perugia, perché i due fidanzati, mettiamola così, erano umbri. Quello che probabilmente è successo, che a un certo punto la relazione è finita e lui, come al solito, facendo sfoggio di una buona dose di patriarcato, ha pensato che fosse una buona idea condividere dei video intimi. Cos'era successo però ai tempi? Che si era creato un allarme clamoroso. Perché? Perché i social network erano ancora lì da venire. Non c'erano quindi Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook e compagnia bella, che sono i canali in cui di solito circolano questi video. Quello che c'era erano i circuiti peer-to-peer. Quindi stiamo parlando di Napster, WinMX, insomma, Torrent, tutta quella roba lì. E perché parlo di allarme? Perché da un punto di vista legale la circolazione di quel video era sostanzialmente una bomba a orologeria. La spiego così. Il codice penale italiano prevede delle pene diverse a seconda che qualcuno scarichi del materiale pedopornografico, aperta parentesi, la famosa Chiara ai tempi era minorenne al momento della registrazione del video, quindi rientrava pienamente nella categoria dei video pedopornografici. Dicevo, prevede delle pene diverse a seconda che qualcuno scarichi del materiale pornografico o lo diffonda. Qual è il problema? Beh, che per come funzionano i sistemi peer-to-peer, in cui ci si collega e nel momento stesso in cui si scarica un file lo si sta caricando su quello di un computer di qualcun altro, chiunque avesse cominciato a caricare quel video, a scaricarlo, l'avrebbe anche caricato e quindi sarebbe stato accusato non solo di ottenere del materiale pornografico, ma anche di diffonderlo, con delle pene molto molto pesanti. Ai tempi io scrivevo ancora per una testata cartacea, avevamo cercato di spiegare questa cosa e ai tempi, questa forse è la parte più interessante, a un certo punto la questione è stata risolta attraverso una collaborazione fra vari collettivi hacker e chiamiamola una coalizione di volenterosi. E che cosa è stato fatto? In pratica, per come funzionano i circuiti peer-to-peer, ogni file è identificato in base a una serie di caratteristiche che ha, le dimensioni, la data di creazione, il nome, eccetera, eccetera. In pratica, quello che è stato fatto è stato creare un file con le stesse caratteristiche, quindi con lo stesso nome, con le stesse dimensioni, Il contenuto era completamente diverso, cioè c'erano dentro delle immagini di cartoni animati ormai nemmeno più protette da copyright, e in tanti abbiamo buttato nel circuito peer-to-peer quel file, in modo che a un certo punto arrivasse a sostituire quello originale. La cosa, devo dire, ha funzionato, e a un certo punto il file con le immagini intime della povera Chiara è stato sostituito sostanzialmente da questo file completamente innocuo. Questa cosa qua io me l'ero completamente dimenticata fino a quando non mi è capitato di tirarla fuori e di incrociare Matteo Flora, che è un collega che si occupa di internet e nuove tecnologie e che in particolare è molto attivo nel contrastare il revenge porn, col quale abbiamo ricostruito un po' questa vicenda che tutti e due ci eravamo dimenticati, sebbene avessimo partecipato. Ma torniamo al nostro giro di analisi di quello che succede nel mondo di internet e delle nuove tecnologie, per andare a vedere che cosa diavolo sta succedendo in Russia. Allora, in Russia c'è qualche piccolo problema con la connettività internet, non so se l'avete notato, l'avrete sentito anche nelle varie comunicazioni, non si capisce esattamente cosa stia succedendo, il punto è che Putin è in una fase terribilmente paranoica e ha cominciato a limitare la connessione. Quello che si è capito per ora è che c'è stata una prima fase in cui il Cremlino, in buona sostanza, ha cominciato a testare quell'idea che hanno di internet sovrana, cioè un internet che non dipende dal resto del mondo, che è autosufficiente, che sta in piedi da sola, con una serie di applicazioni, diciamo quelle essenziali, la messaggistica, l'home banking, eccetera, eccetera, gestito attraverso app che sono controllate direttamente dal governo. Sembra che le cose non siano andate benissimo, nel senso che quando si va a toccare un sistema così complesso come il web, il fatto che saltino le connessioni è abbastanza normale. Proteste da parte della popolazione russa, che già se la deve vedere con un discreto livello di censura che viene aggirato regolarmente utilizzando le VPN. Ora sembra che il Cremlino si sia concentrato più che altro sulle connessioni mobile, che funzionano malissimo. Le notizie, se avete ascoltato Radio Popolare oggi, e io le ho intercettate anche online, sono che addirittura i tassisti, per riuscire ad avere le prenotazioni delle loro corse, devono infilarsi in un bar, collegarsi al wifi, perché le connessioni tramite telefono funzionano male. Per completare un po' il puzzle di quella che è la strategia di Vladimir Putin per creare un internet sovrana, ci aiuta un articolo di Lucia Bellinello uscito su Wired, in cui la collega racconta il progetto Rasvet. Che cos'è? Detta in termini semplici, è il clone russo di Starlink. In pratica si tratta di una rete satellitare che dovrebbe garantire connessioni a internet sul territorio russo, dovrebbe essere operativa dal 2030, quindi arrivare a completamento nel 2030. È qualcosa di molto simile a Iris Square, quella che sta portando avanti, o Iris 2, che sta portando avanti l'Unione Europea per trovare un'alternativa alla statunitense Starlink, naturalmente il tutto in salsa russa. Il progetto è stato affidato a una società che si chiama, vado a riprendermela, Bureau 1440, 1440 in realtà è il numero di orbite che erano state fatte dalle prime missioni spaziali russe, quindi già qua vediamo una discreta dose di nazionalismo. Naturalmente il tutto è affidato a un'organizzazione non particolarmente slegata dal Cremlino, perché i manager che gestiscono questa azienda hanno dei legami strettissimi con Putin. Però è l'ennesimo segnale del fatto che tutte le medie, grandi, piccole potenze si stanno concentrando su questo aspetto, cioè quello di avere un sistema di comunicazione satellitare indipendente. Perché? Beh, perché la guerra in Ucraina, una delle lezioni che ci ha insegnato è che nel momento in cui parte un conflitto sul terreno, la prima cosa che salta sono le connessioni tramite cavi, e quindi avere un sistema satellitare aiuta molto per mantenere tutto attivo. Vedremo come andranno avanti le cose e soprattutto quale sarà il livello di sopportazione dei cittadini russi di fronte ai malfunzionamenti della rete che li stanno abbastanza esasperando. Allora, siamo già alle 21:51 minuti, è il momento di un brano e io mi sono reso conto che è un bel po' che non mando un brano di Caparezza e quindi lo mando.
Cammina, guerrero, cammina por el sendero del dolor y la alegría,
y la alegría.
Cammina, guerrero, cammina por el sendero del dolor y la alegría,
y la alegría.
Cammina.
Un passo nella selva, senza briglie, senza sella. Vado incontro alla mia libertà, già da come marcio sembra Selma. Alle spalle la mia guerra, io la stella della Senna. Tu che invidi la mia vita, io che penso sa di un cazzo, sembra Satan. Sì, suono, non ho mai scalato una montagna a mani nude, free. Solo, non ho mai nuotato tra i piragni a lungo il fiume Mi. Muovo, non ho mai viaggiato sull'Apollo 13. Sento dire solo Apollo 13. Non ho fremiti, non ho mai lasciato la Nigeria con i miei risparmi chiusi dentro il palmo. Non ho mai sfidato la miseria nei deserti caldi chiuso dentro un camion. Vivo le mie storie magari, chiuso in casa come Salgari. Chino sui libri e sui manuali. Miki, sei Lazzaro, dai, alzati.
Cammina, guerrero, cammina.
Camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca.
Cammina.
Camina.
briglie senza sella. Vado incontro alla mia libertà.
Caparezza, quando sono le 21.55 qui a Radio Popolare. Allora, per introdurre l'ospite di questa sera, io faccio riferimento a un articolo che secondo me molti di voi avranno visto, se non letto. Se non l'avete letto, io vi consiglio di farlo, perché è una delle cose più cringe della storia, cioè quell'intervista di Walter Veltroni a Claude, il chatbot. Una roba che forse aveva senso 2 o 3 anni fa, ma a leggerla oggi è veramente una cosa abbastanza agghiacciante. Per fortuna c'è gente che l'intelligenza artificiale l'affronta in maniera diversa e come l'affronta ce lo facciamo spiegare da Vecna, che fa parte di Nina. Ciao Vecna.
Ciao alle ascoltatrici in onda e ciao a te Marco.
Ciao, allora senti, io comincerei spiegando che cos'è Nina. Ne abbiamo già parlato qui a Radio Pop, io di solito la definisco un collettivo, ci sta?
Lo è.
Lo è, ok.
Lo è un collettivo, ora siamo anche costituiti come ATS, però la sua natura è stata di essere molto orizzontale e di avvicinare persone che fossero critiche verso l'AI, le sue narrative, il suo hype.
Allora, Nina sta per né intelligente né artificiale, citazione da un libro di Kate Crawford, che è stata una delle prime autrici che hanno toccato il tema dell'intelligenza artificiale. Allora, io sottolineo, tu dici critica nel senso migliore del termine, cioè non è un'opposizione a priori, ma è un'analisi approfondita, mettiamola così, giusto?
Ma assolutamente, cioè va detto che in fin dei conti molti dei cambiamenti che stanno avvenendo, si dice, a causa dell'AI, alla fine sono scelte manageriali che mostrano gli interessi di chi gestisce le aziende. Quindi se devi sostituire persone con computer o pensare di ottimizzare dei processi con delle macchine senza riflettere sulle conseguenze, questo spiega l'azienda e il suo management, non tanto la tecnologia. E poi il fatto che sta tecnologia innovativa dei language model, alla fine sono macchine che statisticamente prevedono quale sarà la parola successiva e da lì creano del linguaggio, e noi in quanto esseri umani vediamo una cosa di senso compiuto e pensiamo che ci sia tutto del ragionamento, abbiamo quasi empatia, anche le parole che usiamo verso queste macchine sono umanizzate o antropoformizzate. Questo è parte del problema, quello che si vuole un pochino smontare, far capire che si sta affidando tanti processi culturali a dei predittori statistici di testo.
Sì, allora Nina in questo sta facendo tutta un'opera di comunicazione, ragionamento condiviso e collettivo per avere consapevolezza riguardo cosa sia e come utilizzare l'intelligenza artificiale. Il motivo per cui sei qui tu stasera è che però c'è un appuntamento di quelli belli tosti questo weekend. 8, 9, 10 maggio, il Nina Festival, ci racconti che cos'è?
Sì, inizia il festival come momento in cui Nina vuole fare un salto di qualità, perché negli anni passati organizzava tavole rotonde in cui si discuteva di argomenti specifici, che so, il genocidio in Palestina, le armi automatiche, piuttosto che l'intelligenza artificiale nella medicina. Uh-huh. Si facevano questi discorsi con esperti del settore che vedono come la narrativa va e impatta il loro mondo. Ora questo festival serve per lanciare 3 novità che iniziano da quest'anno. Una è una rivista, una rivista abbastanza teorica che affronta appunto il problema del campo della tecnologia contendibile, perché uno dei problemi di vedere che abbiamo visto con l'AI è che c'è stata imposta, c'è stata detta come inevitabile, ma non c'è stato un vero discorso con le persone affette. Poi ci sono delle azioni che chiamiamo le azioni del sindacato universale digitale. Alla fine si sono accorti tutto sommato che quello che accomuna tutte le persone connesse è che sono intermediate o vittime di algoritmi senza essere una classe rappresentata o una classe che abbia una coscienza condivisa. E noi vogliamo lavorare in quest'ambito, riuscire a accomunare le persone che subiscono queste cose e trovare forme di resistenza nuove. E poi il festival è una esibizione artistica che sarà venerdì all'Armenia, che continuerà anche per i giorni seguenti, quando invece in altre locazioni avremo workshop e talk. Quindi sono queste tre cose quelle che facciamo come 2026.
Allora, io do più o meno i dettagli, poi potete trovare tutto su www.nina.watch/festival, c'è la voce nel menu. In realtà il festival si svolge sia a Milano che a Roma in contemporanea. A Roma mi sembra la Garbatella, giusto?
Sì, in quartiere Garbatella. È un messaggio di servizio: se avete davvero intenzione di fare un festival, farlo in parallelo in due città negli stessi giorni è una fatica immane, pensateci due volte.
Ok, mi verrebbe da dire, come diceva un personaggio dei cartoni animati, ve l'avevo detto io. L'altro invece è a Milano e mi sembra che graviti molto in zona 9 d'Ergano, perché io ho visto Rob De Matt per un evento, Nuova Armenia per un altro evento, sono tutte realtà che si muovono nell'arco di 500 metri più o meno, anche perché è il mio quartiere, ne vado assolutamente fiero. Comunque trovate tutto l'elenco degli eventi sul sito. Senti Vecna, io volevo sfruttarti per andare un po' più sullo specifico, perché quando si dice ok, facciamo dei ragionamenti critici sull'intelligenza artificiale eccetera eccetera, sembra di rimanere molto sul generico, però ti userei per commentare un paio di notizie che sono uscite in queste settimane. Allora, una, parto dalla prima: i dipendenti di Meta hanno scoperto di avere un software sui loro computer in cui in pratica tutto quello che fanno viene registrato per addestrare l'intelligenza artificiale che li andrà a sostituire. Ti lascio commento libero, guarda.
Beh, se la sono cercata e se lo meritano, purtroppo manca.
Ma no, ma perché però sei cattivissimo.
Che agire. Però adesso sono anche quelli che stanno imponendo questa visione al di fuori della loro stessa azienda, quindi paradossalmente il fatto che loro subiscano questi problemi magari li fa un po' discutere, prendere consapevolezza del fatto che è un problema. Poi, come si può reagire? Va detto che sono un posto in cui ogni forma di unionism, cioè creare un sindacato interno, viene osteggiata sì, costantemente, quindi sono proprio in un posto in cui è difficile forse coalizzarsi. Stavo seguendo Meta Against Genocide, un gruppo di persone che parlavano di come i servizi di Meta non fossero fossero molto sbilanciati nel censurare voci pro-Palestina e nel favorire quelle pro-Israele, e il rischio è che queste persone si vedevano man mano allontanate. Quindi ora, cosa devono fare queste persone? L'ideale sarebbe una risposta politica, riuscire a equalizzarsi e dire no grazie, capiamo come sorvegli me lavoratore, negoziare in modo con cui il tuo lavoro viene misurato, perché cosa vuol dire?
Aia, abbiamo dei grossi problemi di connessione.
Ciao.
Vecna, appena hai cominciato a parlare male di Meta, è caduta la connessione sostanzialmente.
No.
C'è un buffer che ti sta uccidendo, vediamo un po' se ti riprendi.
Mi senti, mi senti?
Sì, sì, ok, dai.
Mi senti?
Ora sì.
Scusa, dicevo, la soluzione, la soluzione politica più sensata sarebbe che questi lavoratori potessero equalizzarsi, accordarsi e negoziare dove finisce la misurazione performance e dove inizia invece la sorveglianza capillare per addestrare modelli. Dall'altro punto di vista, è chiaro che la complessità di un lavoratore umano non si può rimpiazzare con un modello statistico, quindi dovrebbe essere il management stesso che capisce i limiti di questo approccio. E non lo capiscono, non ci credono? O forse è parte delle promesse necessarie a tenere l'hype vivo? Non so spiegarmelo, però se vuoi una soluzione hackereccia da hacker, visto che in Meta ce ne sono molti, che studino questa applicazione, che creino un'applicazione invisibile a lei, che inquini questi segnali. così da far sì che il dipartimento incaricato di studiarli non ci capisca niente e dica a Zuckerberg: guarda, non ce la facciamo, non sappiamo perché.
Sì, il sabotaggio da questo punto di vista funziona sempre, anche perché è un sabotaggio, diciamo, non violento, mettiamola così. Stiamo parlando di dati. Senti, se la tua socia lì dietro, che sento mugugnare, ce lo permette, c'è un'altra forma di sabotaggio che so che voi promuoverete durante il Festival di Nina e che a me piace molto, soprattutto per come l'hai definita, perché avete trovato due modi, che è uno ghostati, che è un gioco di parole sul tema del ghosting, che è una cosa diversa, ma che riguarda il diciamo la registrazione a livello biometrico delle persone. Puoi dire due parole su questa cosa?
Sì, volentieri. Sai, nonostante il riconoscimento facciale negli spazi pubblici sia vietato, vediamo che nonostante sia stato un divieto, una raccolta di firme a livello europeo per vietarlo completamente, comunque viene sempre spinto. C'è una forza securitaria che cerca sempre di averlo legittimato, utilizzato, eccetera. Tra le varie soluzioni per esprimere dissenso in questo, c'è quello di utilizzare ad esempio dei vestiti che possano confonderlo, oppure del trucco. E quello che faremo noi è proprio un workshop di trucco. Il nome è sia Costati, quindi diventa un fantasma, sia anche impara a spaccarti la faccia.
Ecco, questo è molto carino.
La faccia che spacchi la faccia che viene vista dalla telecamera. C'è un'artista polacca e americana, Michelle Tichili, che viene a insegnarci quello che ha imparato lei. In più ha fatto un'applicazione che trovate sul sito sindacato.nina.watch, Ghostati si chiamerà. Questa applicazione vi fa da specchio, funziona sul cellulare o su webcam.
Scusami, ma c'è un riot in corso, dove ti trovi? Qualcuno avrebbe detto il bello della diretta.
Ah! Sì, però questa volta, cioè, mamma mia.
Vabbè, allora, nessuna figlia di hacker è stata maltrattata durante questo collegamento, lo voglio puntualizzare.
No, però
Becna, senti, grazie.
Di quelli gravi. Hai presente quando una bambina si chiude nel vetro automatico di una macchina? Quel panico.
Ok, bellissimo, sembra una puntata dei Simpson. In bocca al lupo per risolvere la situazione. Scusa. Grazie mille per il collegamento con noi.
Scusatemi per l'intoppo.
Ciao, ciao Becna.
Ciao.
Allora, è una di quelle serate un po' così, cioè prima mi accorgo di non aver abbassato il cursore a fare fuori onda mentre mi collego con l'ospite, poi si incastra la bambina dentro il finestrino, vabbè, ma Radio Popolare, le volete bene anche per questo, perché sennò certe voci non potremmo sentirle. Nel frattempo, scrive Simone, ho letto che qualche giorno fa in Cina è passata una legge che vieta il licenziamento in caso di sostituzione della mansione con l'AI. Buonasera Simone, che ha inviato un Telegram al 3316214013. Io non l'ho incrociata questa notizia, me la andrò a cercare giusto per capire come funzioni, anche perché consideriamo che la Cina è sempre un caso un po' particolare. Prima di passare a un altro tema che secondo me è molto divertente e molto interessante, rimango in ambito intelligenza artificiale per un piccolo aggiornamento riguardante il processo che si sta svolgendo in California e che vede Elon Musk praticamente opposto a Sam Altman, Elon Musk che è il patron di Tesla, SpaceX, XAI, X, e invece Sam Altman che è l'amministratore delegato di OpenAI. Pare che Musk non se la passi molto bene nel processo, non solo perché, come abbiamo raccontato da questi microfoni settimana scorsa, buona parte della giuria non ha una grandissima opinione di sé, ma anche perché sta inanellando una serie di figure di palta, è il termine tecnico, perché in pratica fa delle dichiarazioni in aula e l'avvocato di controparte trova sistematicamente dei suoi post su X che dicono il contrario. Quindi questo dovrebbe, secondo me, suonare come un avvertimento per tutti quelli che hanno quella compulsività a postare sui social network del fatto che gli si può ritorcere contro. Faccio un collegamento un po' così acrobatico, perché fra quelli che postano in maniera compulsiva sui social network c'è sicuramente il 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale si sta rendendo protagonista e complice di una serie di massacri in Medio Oriente, non ultimo quello in Palestina. E quindi il prossimo brano è un brano estratto dall'ultimo album dei Kneecap, si intitola Palestine. Allora, consiglio mio, non sforzatevi a cercare di capire il testo, perché è due terzi in gaelico, un terzo in arabo. Ora, a meno che non parliate le due lingue, è difficile, potete andare a cercarvi il testo online, qualche traduzione da qualche parte si trova, però dal punto di vista sonoro, diciamo, del ritmo e anche dell'impatto emotivo, beh, rende. Entriamo nell'ultimo spicchio di trasmissione e allora qua mi sfogo alla grande, perché ho intercettato un Bellissimo articolo di Paolo Benanti. Allora, Paolo Benanti è un professore, un docente, ma è anche un frate francescano, uno di quelli che ha ispirato alcune encicliche di Papa Francesco, ed è un espertone di intelligenza artificiale, ma anche di tecnologia in generale. Ho trovato un suo articolo che riportava una notizia che mi era completamente sfuggita e che è terribilmente interessante anche per quanto riguarda quello che sta succedendo adesso in Iran. Facciamo un saltone indietro nel tempo. Nel 2010 c'è stato un attacco portato dagli Stati Uniti e da Israele, un attacco informatico ai sistemi di sviluppo del programma nucleare iraniano. Allora, io vi racconto il dietro le quinte, come poi a un certo punto l'ha raccontato l'amministrazione Obama, che è quella che ha fatto, diciamo, un'operazione trasparenza. In pratica Israele voleva a tutti i costi bombardare le centrali nucleari iraniane e gli Stati Uniti invece non erano molto per quella linea. Gli hanno detto: senti, ma al posto di fare un bombardamento in cui c'è la tassecca della gente, facciamo un attacco informatico, otteniamo lo stesso risultato, cioè quello di bloccare il programma di arricchimento dell'uranio, e otteniamo lo stesso obiettivo. Allora, questa storia credo di averla raccontata già qui a Doppio Click, è quella di Stuxnet, cioè un malware che è stato sviluppato dal Mossad, dalla CIA, dalla National Security Agency, che in pratica andava a sabotare le centrifughe per l'arricchimento dell'uranio. Gli faceva variare la velocità in modo da buttar via l'uranio, non veniva arricchito in maniera, diciamo, adeguata. Questa storia è di pubblico dominio da quegli anni. Adesso ne è emersa un'altra che è molto molto più interessante, intanto perché secondo me riabilita un po' George W. Bush, che noi consideravamo come uno dei livelli più bassi dell'evoluzione dei primati, ma in realtà rispetto a Donald Trump, sembra un grandissimo statista. Perché è successa una cosa. Nel 2017, quindi 9 anni fa, a un certo punto, per una serie di vicende strane, se vi interessa questo tema vi consiglio, lo so, questa è una marchetta clamorosa, un'automarchetta, di leggere il mio libro Welcome to the Cyber Jungle, in cui racconto tutta la storia. Un gruppo di pirati informatici un po' scassoni hanno reso pubblici degli strumenti utilizzati dalla National Security Agency, quindi la punta di diamante, in particolare i Equation Group, che è il gruppo di hacker più preparati che hanno negli Stati Uniti. Fra tutti gli strumenti di attacco che avevano, ce n'era uno che si chiama FAST-16 e che non si capiva che diavolo facesse. Per capirci, gli analisti di Sentinel One, che è una società di cyber security piuttosto conosciuta, hanno impiegato praticamente 9 anni per riuscire a capire che diavolo facesse davvero. Paolo Benanti ha scritto un articolo in cui racconta questa storia e è una storia, secondo me, al limite dell'incredibile. In pratica si è scoperto che FAST-16 era un malware terribilmente complicato. Considerate che in pratica aveva una macchina virtuale integrata all'interno del codice per riuscire a nascondere le sue attività, cioè una cosa complessissima che non si vede quasi mai, ma la cosa meravigliosa è che il suo obiettivo era quello di andare a disturbare una serie di software molto molto specifici per fargli sbagliare i calcoli. Quando sono andati a guardare quali fossero questi software, si sono resi conto che erano esattamente quelli che stavano utilizzando gli ingegneri iraniani per sviluppare il programma nucleare. Erano i tempi di oddio, come si chiamava, Ahmadinejad, e era il momento in cui gli Stati Uniti stavano sostanzialmente contrattando l'accordo con l'Iran. Cioè, in pratica, la National Security Agency avrebbe portato avanti un programma con un attacco a bassa intensità che, al posto di andare a cancellare i dati dei computer, bloccare i sistemi o altro, no, inseriva dei piccoli errorini nelle loro simulazioni in modo che loro perdessero tempo, perché poi quando facevano gli esperimenti pratici non corrispondeva nulla a quello che risultava e dovevano rifare tutti i calcoli, calcoli che erano sbagliati probabilmente in maniera diversa perché Fast 16 andava ad alterarli. Credo che sia una delle storie più bizzarre a livello di attacchi informatici, perlomeno attacchi informatici portati dai servizi segreti nell'ambito di contrasti a livello geopolitico. Allora, intanto arriva un messaggio da Gianni da Firenze, abbonato, grazie Gianni, che segnala, chiede se abbiamo già parlato di un'inchiesta svedese sugli occhiali smart di Meta e in particolare sulla vicenda relativa al fatto che molti dei video erano visualizzati da una società keniana. Sì, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, non ti so dire al momento quale sia esattamente la puntata di Doppio Click in cui ho raccontato questa vicenda, però sì, c'è, vabbè, gli smart glasses di Meta ormai sono al centro di un bel po' di polemiche e un bel po' di domande che necessitano di risposte. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, io faccio una carrellata delle varie notizie che sono comparse. Allora, la prima riguarda un appello che è arrivato da alcune società, ma soprattutto associazioni, perché sono Mozilla, la IFF, l'Electronic Frontier Foundation, Open Rights Group, Proton, Tor Project, insomma tutta gente che ha abbastanza a cuore, sì scusa, adesso arrivo perché Vincenzo mi fa le pulci, ha ragione. Insomma, tutte associazioni che hanno abbastanza a cuore la libertà di espressione su internet, in cui in una lettera aperta hanno sostanzialmente segnalato i rischi di quello che potrebbe succedere se la verifica dell'età, che molti governi stanno spingendo per bloccare i siti pornografici o i social network per i minorenni, comporterebbe a livello di libertà del web. Questo perché, io la semplifico molto perché il discorso è molto complesso, il punto è che il modo più semplice per fare una verifica dell'età è quello di farlo attraverso i dispositivi o il sistema operativo. Questo cosa vuol dire? Che a quel punto però ci ritroveremmo di fronte a una tendenza a limitare l'accesso alle funzionalità su internet soltanto attraverso gli app store, i sistemi operativi che chiedono la registrazione con username eccetera eccetera eccetera. Cioè, quella libertà di internet in cui chiunque può mettere online qualsiasi cosa e può raggiungere milioni di persone andrebbe a quel paese e sostanzialmente daremmo le chiavi in mano a un tot di grandi aziende tecnologiche, e questa non è una bellissima idea. Allora prendo il messaggio di Vincenzo che dice: guarda che non è una macchina virtuale ma l'interprete Lua sì. Lua viene utilizzato anche per lo sviluppo di videogame, eccetera eccetera. Lo so, Vincenzo, io ho il brutto vizio di semplificare un po' le cose. La cosa fondamentale è che l'interprete Lua serviva per fare in modo che il codice non fosse visibile, in modo che potesse rimanere codificato e veniva avviato soltanto quando c'era l'interprete Lua. Ogni tanto semplifico perché andare troppo sul tecnico diventa una cosa veramente veramente difficile. Salto su altre notizie, in particolare quella, giusto per rimanere a livello di prospettive per il futuro, una notizia che è stata pubblicata da NCSC, che però potremmo archiviarla come fuffa, ma non lo è, è la dichiarazione del governo britannico che ha deciso di sponsorizzare le passkey rispetto alle password. Allora, questo è un dibattito che sta agitando bene o male tutto il mondo della privacy. Il concetto io lo semplifico moltissimo, Vincenzo non picchiarmi. Allora, al posto della password noi possiamo usare sostanzialmente una chiave crittografica che è un file che teniamo sul nostro dispositivo, che tipicamente è lo smartphone. Allora, qual è il vantaggio? Il vantaggio è che nessuno riuscirà mai a indovinare questa passkey, mentre con la password sappiamo tutti che c'è la possibilità di indovinarla piuttosto che rubarla, ingannarci, fregarcela, eccetera, eccetera. C'è però un problema. Allora, mettiamola così, è come se noi passassimo da avere la porta di casa che si apre con un tastierino numerico col codice, che è la password, oppure avere la porta di casa che si apre con la chiave. Allora, naturalmente il codice numerico ce lo possono sottrarre in qualche modo, la chiave no. Però c'è un altro problema, e questo è emerso ultimamente per esempio negli Stati Uniti e guarda caso in seguito alle retate dell'ICE e agli arresti di attivisti che contrastavano l'attività della milizia trampiana che si rende responsabile delle deportazioni. Cioè, fino a quando tu hai il codice numerico, quindi la password o il PIN, nessuno ti può obbligare a darlo, nel senso che tu ti chiudi nel silenzio e al massimo possono pensare di arrivare a torturarti. Se invece hai la passkey, quindi per accedere al tuo account basta il tuo telefono, se hai l'attivazione con riconoscimento facciale basta che te lo mettano davanti alla faccia, se hai l'attivazione con l'impronta digitale basta che ti facciano mettere il dito sul sensore. Insomma, diciamo che le passkey sono sicure nel momento in cui vuoi evitare il rischio che qualcuno ti rubi a distanza l'accesso a un servizio. Invece le password però sono molto più sicure nel momento in cui qualcuno può esercitare su te una forma di coercizione. Quindi il suggerimento, perlomeno mio, è quello di scegliere volta per volta, a seconda del servizio, quello che secondo voi ritenete più utile. Visto che ho messo i Click Up prima, vabbè, chiudo con i Gorillaz, giusto per cambiare un po' le cose e confondervi. Allora, io vi ricordo che se vi interessano notizie su cyber security, privacy, eccetera, potete sempre seguirmi sui pochi social che frequento, cioè sostanzialmente LinkedIn, Blue Sky e una pagina pubblica di Facebook che trovate cercandole col mio nome. L'appuntamento con Doppio Click è fra 2 settimane, perché settimana prossima siamo in pieno abbonaggio e quindi io salto. E ora io vi lascio semplicemente al proseguio delle Trasmissione Radio Popolare con le news della notte. Ci si sente su queste frequenze fra 2 settimane. Ciao. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy.